Tra le righe arriva una voce nuova, quella di Luca Riva. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Grazie di inaugurare con noi la nuova settimana. Noi abbiamo appena parlato di finali di film, adesso si parla un po' di te, perché
certo.
Tu ci porterai una parola e quindi si parla anche al futuro, perché la tua professione è legata alla vicinanza ma anche al futuro, visto
certo.
Che lavori con giovani.
Sì.
Però partiamo dalla tua parola, vediamo come che strada far prendere a questa nostra discussione.
Sì. Allora, io come parola ho deciso di portare bicicletta, proprio perché è una passione nata in realtà di recente, non tanti anni fa, 2 o 3 anni fa, attraverso la partecipazione ad un evento appunto di bicicletta insieme ad amici, ed era un momento in cui avevo la necessità di cimentarmi in qualche sport. Quindi, vedendo un po' il contesto, vedendo questi ciclisti con queste biciclette colorate, favillanti, mi sono detto, ma perché non provare? Vediamo,
quindi
scopriamolo.
Quindi non sei uno sportivo, non hai mai fatto competizione?
Mai fatto competizione.
La bicicletta è un po' una tua compagna.
È la mia compagna.
Di esplorazioni.
Esatto, di esplorazione, di viaggio, di uscire un po', evadere dallo stress, di scoprire nuovi posti, di permettermi di accrescere un po' la determinazione e permettermi di raggiungere anche un obiettivo.
O di spostarli anche gli obiettivi.
E anche di spostarli, ridefinirli.
Allora, tu mi hai fatto, e spero che questo stia succedendo anche al nostro pubblico, mi hai fatto scattare dei ricordi legati alla bicicletta. Non so, voi... Parlo da a Giulia Giudici, a Neva Petralli, come avete imparato ad andare in bicicletta? Io ho imparato prima con le rotelline, quattro ruote.
Assolutamente,
poi,
anch'io.
Ecco, e lì è un'emozione incredibile, quasi come imparare a guidare, oppure la prima volta che guidi da solo dopo aver passato gli esami, guidi da solo. È una forma di indipendenza e aggiungo, io credo che tu l'abbia scelto anche per questo, Luca Riva, di libertà.
Assolutamente.
Probabilmente rappresenta un po' la tua libertà, la bicicletta.
Di libertà, di evasione, da quello che possono essere anche un po' i problemi quotidiani, da quello che è lo stress... Proprio evadere.
Evadere
tu e la bicicletta.
Certo, è un invito anche a lasciar scorrere gli eventi che ci accadono.
Sì, e anche prenderli talvolta di polso, non per forza solamente scappare, ma cercare di affrontarli con il proprio tempo, con il proprio ritmo, con la propria pedalata. Sì.
È interessante perché per una persona che svolge la professione di operatore di prossimità immagino che lo stress sia tanto, quindi questo hobby ti casca proprio a pennello. Ma magari per chi non è del mestiere, ecco,
sì.
Operatore di prossimità che cosa? È una specie di operatore sociale?
Sì, allora, l'operatore di prossimità, l'educatore di
sempre
strada.
Sempre sulla strada,
Sempre sulla strada,
ecco.
Andiamo sempre lì, si congiunge. E diciamo che la peculiarità rispetto agli altri professionisti sempre del settore deriva dal fatto che noi appunto lavoriamo sulla strada. Il nostro lavoro si svolge prevalentemente sul territorio e andiamo incontro ai giovani nei loro luoghi di aggregazione, nei loro spazi di incontro, e in quegli spazi cerchiamo di incontrarli, di conoscerli, di creare una relazione al fine di poter eventualmente accogliere quello che possono essere delle eventuali richieste di bisogno sul piano formativo, bisogno sul piano professionale, relazionale, abitativo, del tempo libero o sostegno anche semplicemente, tra virgolette, nella realizzazione di eventi, a dipendenza di quello che il giovane ci porta. Questo andare incontro ai giovani nei loro spazi di aggregazione è fondamentale farlo sempre con una discrezione e non risultare troppo intrusivi, perché entriamo, lo dice la stessa parola, all'interno dello spazio dell'altro, quindi noi siamo quasi ospiti, quindi dobbiamo fare molta cura di questo.
Beh, quando si parla poi di appunto entrare forse nel loro mondo piuttosto che accoglierli, da un certo punto di vista mi viene da pensare, aiuta soprattutto tutti quei ragazzi che fanno fatica a chiedere aiuto,
esatto.
Che magari sono timidi, magari appunto hanno un carattere molto introverso, e di conseguenza avere qualcuno che è disposto a fare quel passo verso di loro può sicuramente aiutare ad aprirsi, a sentirsi a proprio agio, anche perché è come se io effettivamente li accogliessi in casa mia, cioè casa mia l'ho messa su io, ecco, cioè certo. L'ho decorata tutta io nella certo. mia stanza, piuttosto che uscire da quella stanza e quindi dalla mia comfort zone, come si dice in questi giorni, e ecco, magari provare ancora più ansia.
Sì, assolutamente, un po' per quello, un po' perché anche i ragazzi non conoscono i servizi che sono presenti sul territorio e talvolta anche per non essere stigmatizzati, quindi la persona che magari si rivolge in un determinato servizio può essere vissuto dagli altri come una persona con delle problematiche. Quindi il nostro ruolo è un po' andare anche a vanificare questa stigmatizzazione, questa categorizzazione, e permettere eventualmente un accompagnamento in quello che sono i servizi preposti sul territorio che meglio possono rispondere ai loro bisogni e le loro necessità. Poi certo, l'informalità, il fatto di essere a casa loro, nella loro stanza, favorisce ancora di più quello che è la predisposizione al sostegno, l'interazione, la relazione, la comunicazione. È uno spazio loro, che si sono costruiti loro.
Posso permettermi, Luca Riva, di aggiungere alcune parole a quella portata all'inizio? Certo. La bicicletta unisce, è unita alla strada,
sì,
e agli incontri.
Assolutamente sì.
La bicicletta scatena ricordi, Luca Riva, scatena ricordi perché ricordavamo prima, beh, tutti abbiamo più o meno imparato nello stesso modo ad andare in bicicletta, prima con le quattro ruote, cioè le due e poi le rotelline. Una volta tolte le rotelline c'è solo una differenza, che all'epoca mia... quando tu toglievi le rotelline non è che ci fosse una bicicletta munita dei contropedali, quindi potevi anche andare dopo, penso che le abbiano proibite. Però la bicicletta è la tua compagna di viaggio preferita, è anche la compagna che ti porta delle idee, probabilmente.
Mm-hmm, certo, sì. Ma bicicletta, se vogliamo fare un po' un parallelismo con quello che è la relazione educativa con i giovani, ma non per forza con i
ricordiamo
giovani.
Ricordiamo che tu sei operatore sociale di prossimità,
esatto,
quindi
esatto.
Lavori fuori dagli uffici,
fuori dagli uffici.
A cercare i giovani, vai a incontrare i giovani,
sì,
per ascoltarli prima di tutto.
Accoglierli, ascoltare quello che possono essere i loro bisogni, sostenerli nel loro percorso, progettare insieme a loro, molto importante questa parola, insieme a loro. Quindi co-costruire un progetto in base alle loro necessità, ma anche alle loro caratteristiche, e insieme fare questo percorso, affiancarli in quello che può essere un loro progetto di vita, può essere la formazione, può essere l'abitazione, può essere tutto quello che il giovane in quel preciso momento ci può portare.
Il parallelismo quindi con il tuo lavoro e la bicicletta ci sta proprio tutto.
Assolutamente.
Però una cosa, dopo continuiamo a percorrere la tua strada, ma essere un operatore sociale di prossimità non equivale ad essere un assistente sociale tradizionale.
Assolutamente no. Diciamo che l'assistente sociale innanzitutto è all'interno di una struttura e svolge prevalentemente, non solo, ma prevalentemente più lavori sul piano burocratico. Noi invece, come educatore di strada, come detto prima, è molto importante sapere i servizi che sono presenti sul territorio per meglio accompagnare questi giovani ai servizi appunto che meglio possano rispondere alle loro necessità. Per quello che riguarda un po' più la parte burocratica, noi ci rivolgiamo poi agli assistenti sociali e insieme uniamo le sinergie per fare un progetto ad hoc pensato al ragazzo.
Quindi non c'è una relazione di cura o una relazione terapeutica?
C'è una relazione in modo un po' più differente.
Sì, io dopo la tua spiegazione di che cosa significa essere un operatore di prossimità ho pensato subito a quel furgoncino,
esatto,
che viaggia per tutto il Ticino, il social track. Quindi anche lì si parla di operatori di prossimità?
Si parla sempre di operatori di prossimità. I servizi di prossimità sono presenti in tutte le regioni, quindi parliamo del Mendrisiotto, Locarnese, nel Bellinzonese c'è l'associazione
Social Track,
Social Track. Sì. Ci siamo noi come servizi di prossimità e il furgone è un nostro strumento mobile dove offriamo uno spazio in città, quindi creiamo un salottino itinerante dove chi lo desidera può prendere parte a questo salottino, incontrare altri coetanei, condividere le proprie esperienze, le proprie storie, e nel caso in cui avessero del bisogno, siamo presenti anche noi come educatori e possiamo raccogliere in quel momento quello che possono essere delle domande, delle informazioni, degli eventuali percorsi progettuali. Quindi offriamo uno spazio libero per i giovani, ma diciamo non solo, mm-hmm. per tutta la popolazione.
Sì, la cosa interessante è che se poi ho capito bene, correggimi tranquillamente, certo. Tu entri nel territorio dei giovani, dicevi io mi presto come ascolto per qualsiasi cosa, ma senza forzarlo. Quindi, per esempio, può anche essere semplicemente, possono arrivare dei giovani senza per forza parlare, comunicare con te, ma comunque trovano uno spazio sicuro?
Trovo uno spazio sicuro. Trovano anche uno spazio diverso, sì. Perché incuriosisce, fa anche strano vedere sul territorio delle sedie, dei divani, dei tavoli, un po' anche della musica alle 4 di pomeriggio dietro la pensilina di Lugano. Quindi anche dettato un po' dalla curiosità, il giovane o il gruppo di giovani si avvicinano e lì per noi è un pretesto per conoscerli, sì. Per conoscere i ragazzi individualmente, ma anche per conoscere il gruppo di ragazzi e per capire quali sono magari le loro esigenze, quali sono i loro sogni, le loro ambizioni, cosa vorrebbero anche dalla città, attività, spazi, così che noi possiamo capire, avere anche una fotografia di quello che è il territorio di Lugano e quello che sono i desideri, i sogni, le speranze dei giovani.
Ecco, abbiamo parlato di pregiudizi. Ero curiosa di sapere quali fossero magari gli approcci per aiutarli a combattere appunto queste etichette che magari vengono messe addosso a questi ragazzi come problematico e così via.
Certo. Farli riflettere sicuramente, poi ahimè appunto come dicevi te ci sono sempre pregiudizi, c'è la stigmatizzazione, la categorizzazione dei giovani sempre come nulla facenti, lazzaroni, quelli che combinano guai, però non sono solo quelli, il rischio poi di categorizzarli in quella maniera è un'autoalimentazione di qualcosa che in realtà magari non lo sono, non se lo sentono, però vedono, sentono, leggono esclusivamente quello, quindi rischiano anche di autofomentarsi. In realtà i giovani che noi incontriamo, chi più chi meno, anche, hanno anche delle storie personali, familiari, di vita complicate. Quello che secondo me talvolta a questi giovani manca è proprio una persona che stia lì con loro, che li accolga, che stia al loro fianco e che li ascolta, perché hanno bisogno dell'ascolto.
Che chiede semplicemente: e tu come stai?
Esatto.
È vero che bisogna lasciare andare tutte le code, ma questa possiamo anche usarla.
Abbiamo chiesto il permesso comunque.
Certo. Allora, e tu come stai? Di Claudio Baglioni, Luca Riva, che ha portato la parola bicicletta. Parleremo con lui ancora dopo la pagina informativa delle 15, però prima raccontavi, tu sei un operatore sociale di prossimità, lavori, incontri le persone, soprattutto i giovani, in quella che è il loro ambiente, quindi favorisci anche il racconto. Tu parlavi di bisogni, ma in realtà sì, è vero che raccontare può essere un bisogno, favorisci le confidenze anche o l'ascolto di esigenze autentiche.
Mm-hmm. Sì, soprattutto l'ascolto, io trovo che siamo in una società molto, molto veloce dove si deve fare tutto in fretta e non sembra non esserci tempo per rimanere lì all'ascolto, soprattutto appunto adesso parliamo dei giovani, quando è molto importante per i giovani stessi avere delle figure adulte che siano al loro fianco, porgono il loro orecchio e abbiano un ascolto autentico, un ascolto,
certo,
attivo.
Ma quali sono i temi che emergono più spesso in questi dialoghi spontanei?
Dipende dal momento, dipende dalla persona, può essere appunto quello che sono, riguardano gli spazi, quello che possono essere delle difficoltà sul piano familiare, sul piano formativo, a livello professionale, talvolta anche di sostanze, di...
Cioè di droghe, voilà, sì, relazioni.
Di relazioni, dipende poi anche come si instaura la relazione con
quello con è interessante, ma magari di questo parleremo dopo, perché a me interessa sapere come si costruisce un po' una relazione di fiducia in pochi minuti, magari, non so, durante un festival, un evento.
È difficile farlo in pochi minuti, ci deve essere della presenza, della costanza, della perseveranza e della conoscenza che va più in là col tempo.
Luca arriva con la sua bicicletta, la parola che ha portato oggi Tra le righe, ci porta fra poco alla pagina informativa delle 15, poi per ritrovarci più tardi con altri racconti, altre testimonianze.
:15 a Tra le righe, siamo qui con Luca Riva, operatore sociale di prossimità. Luca Riva, abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo parlato di come questo lavoro consista nell'ascoltare i giovani per offrire loro uno spazio sicuro, ma non abbiamo ancora parlato di come sei arrivato a svolgere questo lavoro, magari gli studi.
Sì. Ecco. Ma io ho iniziato, tra virgolette, la mia carriera lavorativa con un apprendistato dopo le scuole medie, però un apprendistato totalmente in un altro ambito, ovvero come impiegato di commercio. Ho finito l'apprendistato, ho continuato altri 3 anni nella stessa azienda come sempre impiegato di commercio, al che all'età di 21 anni, 22 anni circa, ho capito che stare dietro una scrivania, davanti a un computer e fare un lavoro alienante per me non faceva per me e non volevo portarmelo avanti per il resto della mia vita. Quindi mi sono detto: ho 21 anni, ho tutto il tempo davanti, ho tutta la vita davanti, non mi fermo e vado a scoprire un qualcosa di diverso che può essere più affine sia alla mia personalità che poi anche ai miei desideri e ai miei piaceri. Allora ho fatto alcune esperienze più di stage in ambito sociale, con la tossicodipendenza, attraverso dei centri di accoglienza diurni, attraverso alcune colonie con persone con varie tipologie di disabilità, con i giovani, al che mi sono detto che è un qualcosa che rispecchia quello che sono le mie aspettative e mi vedo come futuro professionista. Allora proviamo a iniziare la scuola per diventare educatore. Con un po' di fatica ho iniziato la scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, quindi la SUPSI.
Perché con fatica, dici?
Questione di esami di entrata e altro, sì, più quello. Però non è passata una volta, sapevo che era quello che volevo fare, non ho lasciato andare.
Bravo.
E ho riprovato l'anno successivo, per poi appunto essere riuscito a intraprendere il percorso triennale accademico. E all'interno del percorso triennale la cosa interessante che mi ha suscitato interesse in questa scuola è il fatto che era possibile integrare sia l'aspetto teorico con l'aspetto pratico, quindi attraverso delle esperienze di pratica professionale in vari settori, in varie istituzioni. Quindi durante il secondo anno ho avuto modo di fare uno stage di 4 mesi per il progetto Macondo della Fondazione Il Gabbiano, che si occupa di reinserimento socio-professionale di ragazzi tra i 18 e i 25 anni.
E c'entra anche la bicicletta da qualche parte alla
c'era
alla
anche
fondazione.
Un atelier di bicicletta,
esatto,
e magari
esatto.
È nata tutta lì. Ancora prima da mio papà, molto molto appassionato in bicicletta, poi Macondo, poi amicizie e quant'altro. Quindi era un po' un susseguirsi, era già un po' un richiamo. Al che l'ultimo anno invece di formazione ho portato la volontà ai professori di rimanere sempre nell'ambito con i giovani, però scoprendo, permettendomi di scoprire sempre con i giovani, ma in contesto differente, unico, diciamo, che è quello della prossimità. Ho svolto l'ultimo stage per il servizio di prossimità, mi sono trovato benissimo sia con i colleghi che proprio la modalità operativa del lavoro in sé. terminato l'ultimo stage del terzo anno, ho discusso la tesi sempre relativa all'educativa di strada, si è aperto il concorso, non ho esitato un momento a prenderne parte, e tempo 2-3 mesi
preso,
sono riuscito a,
bravo,
a entrare.
No, interessante anche il tuo curriculum, mai mollare se credi, no. Difficile però. No, stavo pensando nella realtà svizzero-italiana la figura dell'operatore sociale di prossimità non è poi così
riconosciuta.
No, lo è adesso, però sì. Se penso all'inizio degli anni 2000 fine anni 90 non era ancora riconosciuta, c'era chi lo faceva, ma magari lo faceva perché aveva questa formazione fatta in altri paesi, e le prime esperienze di lavoro sociale di prossimità risalgono proprio a quel periodo lì, con una crescita anche significativa negli ultimi 10 anni. Oggi, ed è bello dirlo questo, l'operatore di prossimità è una figura chiave per la prevenzione, ma non solo, anche per, in base a quello che tu stavi raccontando, per la mediazione, per il sostegno nei contesti di vita reale, soprattutto per i giovani. Però stamattina sentivo una collega che ha lavorato sì. anche con te, o che lavora tuttora con te, che diceva che spesso non sono i giovani a venire da voi a raccontare i propri bisogni, ma spesso sono anche i genitori. Interessante questo aspetto.
Sì, quello lo riscontriamo prevalentemente. Allora sì, talvolta ci contattano direttamente i genitori per portarci una preoccupazione riguardo a quello che può essere il figlio, la figlia, sì. il nipote, non il nipote, cerchiamo un attimo di rispondere e di coinvolgere la persona direttamente interessante, anche eventualmente il familiare. Molti di quello che può essere magari figure adulte come genitori, educatori, insegnanti e quant'altro viene riscontrata all'interno di un progetto che da 3 anni e mezzo a questa parte all'incirca, in qualità di servizio prossimità di divisione socialità, stiamo portando avanti, che si chiama Progetto Via Vai Ma Se Vuoi Stai, che è un progetto di...
Ne parliamo tra poco, okay. Quello è interessante, questo sì, progetto, sì. Tu hai in mano, vedo che hai in mano il carniere di tutti i titoli delle canzoni,
esatto.
di oggi pomeriggio.
Sì, adesso ci ascoltiamo Gigi D'Alessio, Un selfie con la vita.
Bene.
L'abbiamo lasciata finire. Allora, Luca Riva, ci siamo interrotti su un progetto molto interessante promosso dal servizio di prossimità della divisione socialità della città di Lugano. Via vai, ma se vuoi stai.
Sì, esatto, è un progetto appunto di informazione, sensibilizzazione e prevenzione, soprattutto su quello che riguarda l'utilizzo di sostanze e comportamenti a rischio, come ad esempio si parla del tema della sessualità, del gioco d'azzardo e via dicendo, ed uno spazio di accoglienza e di ascolto che durante il periodo estivo si trova in zona Foce di Lugano, in concomitanza proprio con l'evento di Lugano Marittima. Quest'anno siamo stati, almeno il progetto, con i peer educator che sono presenti fisicamente.
Allora, peer educator cosa
sono? Educazione tra pari.
Tra pari, esatto.
Esatto, nella maggior parte di
che
questi...
Che tu coordini, tra l'altro.
Che noi come servizio coordiniamo, che abbiamo fatto appunto dei colloqui di selezione, abbiamo fatto anche una formazione proprio ad hoc per averli pronti e preparati sui temi, sugli argomenti, e delle continui momenti anche di scambi di feedback. E appunto sto dicendo che quest'estate erano presenti anche durante tutta la programmazione del Long Lake Festival, quindi per noi è anche importante sia la collaborazione con le divisioni che organizzano gli eventi della città, sia il fatto di essere capillari sul territorio, anche lì sempre con la filosofia della prossimità, quindi esserci però senza essere troppo intrusivi o condizionare, però esserci ed avere uno spazio di supporto per la popolazione, per chi vuole prendere del materiale informativo, sì. che per chi ha delle informazioni che vorrebbe ricevere, quindi ci sono i peer educator che possono accoglierli, ascoltarli e fornirgli queste indicazioni. E lì appunto ci sono sia i giovani che i meno giovani, che famiglie che magari hanno delle situazioni di difficoltà riguardo ai temi precedentemente indicati, che vorrebbero magari condividere del materiale con i nipoti, con i cugini, con i figli, o degli educatori o dei maestri, con i propri alunni e quant'altro.
Quindi questo progetto Via Vai, ma se vuoi stai, ha intercettato anche dei nuovi bisogni?
Ha intercettato sì, dei nuovi bisogni relativi un po' meno di quello che dicevo inizialmente sugli spazi, ma su magari quello che potrebbero essere delle offerte che potrebbero avere alcune strutture, alcune associazioni e via dicendo.
Quello che mi sto chiedendo, prima parlavamo dell'operatore sociale di prossimità apparso nella Svizzera italiana all'inizio degli anni 2000. Ecco, com'è cambiata a tuo avviso, anche se non è che lavori dall'inizio degli anni 2000, però l'esperienza l'hai già raccolta, per poter rispondere al tipo di percezione del disagio giovanile negli ultimi anni? Se sia cambiato, o magari non è tanto il cambiare, ma il raccontare cose a voi.
Sì, è
l'apertura, no?
È l'apertura, è la condivisione, è il sentire anche che dall'altra parte ci sia una predisposizione a raccogliere e ad accogliere quello che sono poi i sentimenti, le fragilità e il bisogno dei giovani. Sicuramente tutto dettato poi sia dalla presenza fisica dell'operatore di prossimità, ma anche facilitata poi da quello che è il contesto, quindi parliamo di tutto quello che riguarda l'informalità.
Sì, io appunto mi è venuta una curiosità, ovvero se chiaramente vige assolutamente la riservatezza, il segreto professionale,
sì.
Però mi chiedevo se come operatore di prossimità poi quello che raccogli funge in qualche modo da termometro accademico, d'analisi, e quindi magari subentra, adesso ipotizziamo, una nuova droga, un nuovo problema, ed è un modo più veloce anche per capire cosa succede sul territorio.
Assolutamente sì, anche perché poi dai racconti degli stessi giovani emergono alcuni indicatori che arrivano prima loro a sapere.
Chiaro.
Rispetto a noi, quindi per noi sono anche delle fonti molto preziose per avere un po', come dicevo prima, una fotografia costantemente aggiornata su quello che c'è sul territorio, su quello che gira sul territorio. Oltre ai giovani stessi, è molto importante anche poi la collaborazione con gli altri servizi, proprio per avere uno scambio e per avere una linea, una fotografia comune su quello che è il tessuto sociale.
Senza dimenticare, Luca Riva, il ruolo della città e delle istituzioni in questo tipo di intervento.
Assolutamente.
Luca Riva, allora ti lasciamo con la tua bicicletta.
Grazie.
Adesso non so se sei, non credo che tu oggi
in questa pioggia
sia arrivato esattamente in bicicletta, però sappiamo che sei riduce da una vacanza in bicicletta.
Esatto.
Ci vuoi regalare prima di andartene un'immagine?
Sì.
Di questa, un'immagine in bicicletta, raccolta proprio in questa tua ultima vacanza.
Sì.
Se vuoi, so
certo.
Che è una domanda certo. Così a bruciapelo.
Di godersi tutto quello che è il viaggio dall'inizio alla fine, e di non smettere mai di credere e di avere quella voglia, quella determinazione di raggiungere qualsiasi obiettivo che ognuno di noi si prefissa. Quindi l'importanza di stringere i denti, di mantenere la determinazione, la costanza, la perseveranza, e di godersi anche tutto quello che poi il viaggio in bici, ma anche il percorso della nostra vita ci contorna.
Luca Riva, grazie.
Grazie mille a voi.